dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna è in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Lunedì 25 gennaio, bentrovati, inizia la settimana di Palla in tribuna, una settimana complessa, complessa come il momento del Parma. Ieri purtroppo al Tardini è arrivata un'altra sconfitta, una sconfitta difficile da digerire perché il Parma è stato sfortunato, ha colpito due pali con Gervinho e Kučka, ha iniziato bene, poi dopo però due erroracci, secondo me il primo gol assegnato da Yoshida al 24esimo del primo tempo è frutto di un errore di Cornelius che si è trovato il pallone su un cross di Candreva su una gamba, non è riuscito a intercettare. Quando il pallone arriva da così da lontano nessun giocatore può davvero fare un errore di questo tipo, il pallone è incocciato sulla gamba del danese e poi è arrivato al difensore giapponese della Sampdoria che ha messo in rete. Pochi minuti più tardi, una decina di minuti più tardi, grande, clamoroso errore di Hernani sulla tre quarti campo, è partito Ramirez, poi la palla a Keita che in diagonale ha chiuso il match. 2-0 il Parma ci ha provato, un grandissimo Kučka, meno Cornelius e Caramò quando è entrato in campo, ma anche Gervinho si è fatto un po' vedere. Il secondo tempo invece il Parma non è riuscito più a reagire. Un risultato, quello del Tardini, che obbliga il Parma a girare il girone di andata con 13 punti e sono davvero pochi pensando che la quota salvezza si dice sia a quota 40. La classifica di Serie A, infatti, partiamo dal basso, c'è il Crotone con 12, poi noi a 13, a 14 Torino e Cagliari, Genoa e Spezia assieme all'Udinese a quota 18, Bologna 20, Fiorentina 21, Benevento 22, poi la frattura con la Sampdoria 26, altra frattura Sassuolo e Verona a quota 30, Lazio e Napoli a 34, Atalanta 36 con la Juventus, Roma 37, Inter 41 chiude, il Milan a quota 33. Questa è la fotografia dopo 19 giornate di campionato con solo Napoli e Juventus che hanno giocato una partita in meno, ma sapete la famosa vicenda della sfida a tavolino, quindi già chiuso quel match. Il Parma tornerà in campo, lo ricordiamo, domenica alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli contro la formazione partenopea, un Napoli che è reduce da una sconfitta difficile da mandare giù con il Verona per 3-1 e sarà l'ennesima partita difficile. È un momento, diciamo, drammatico, sì, secondo me questo termine si può sicuramente utilizzare, c'è un intero girone di ritorno, c'è la possibilità di avere un Roberto D'Aversa che sicuramente ha dato maggiore spinta al Parma, ieri tanti tiri che non abbiamo mai visto così numerosi, ma sicuramente c'è molto molto da lavorare. Aspettiamo i vostri pareri via SMS e WhatsApp al 333 920 170. Adesso andiamo a sentire proprio il commento della partita di Roberto D'Aversa.
Ci siamo trovati nel primo tempo sotto di due gol, avendo preso un palo, una traversa, avendo la Sampdoria fatto un salvataggio sulla linea. È chiaro che in un momento di difficoltà, dove non tutti i giocatori sono al 100%, nel momento in cui si va sotto di due gol e si possono avere delle difficoltà. Io credo che anche all'inizio del secondo tempo la squadra sia partita abbastanza bene. È chiaro che poi alla lunga, ripeto, lì dove magari non c'è una condizione fisica ottimale, ma soprattutto quello che contribuisce di più è un aspetto psicologico, no? Se si analizzano i due gol subiti è emblematico. È chiaro che dopo per cambiare l'inerzia della partita c'è bisogno anche magari di mettere forze fresche, che in questo momento, devo dire la verità, abbiamo delle difficoltà numeriche, ma la partita evidenzia questo. È chiaro che poi il risultato finale è normale che poi fa pendere il giudizio su una prestazione non positiva.
Palla in tribuna.
Già tanti messaggi, ne leggo qualcuno, ma Inglese è ancora un giocatore di Serie A, sapete, Inglese al centro del mercato, speriamo davvero che possa recuperare, tornare ad essere propositivo e incisivo come è stato per tanto tempo, oltre agli infortuni in casa Parma. È ora di smettere di beatificare la vecchia proprietà che ha venduto una squadra che faticherebbe anche in Serie B con tanti giocatori da riscattare. Comunque adesso c'è una nuova proprietà al di là di quello che ha fatto la vecchia, che alla fine comunque, se non sbaglio, ha permesso al Parma di giocarsi l'ennesimo campionato di Serie A. Io non voglio criticare o difendere nessuno, ma ognuno ovviamente fa il bilancio sulla propria attività. Credo che la vecchia proprietà, tutto sommato, oltre al fatto di averci portato dalla D alla A, abbia fatto molto bene anche in Serie A. È cambiato il manico, ma i risultati sono sempre gli stessi, non si riesce a segnare, si prendono sempre gol evitabili e se non è Gervinho che crea scompiglio in area avversaria, non si riesce a creare particolari problemi alle difese avversarie e ieri non si può neanche dare la colpa ai giovani, visto che in campo non ce n'erano. A questo punto bisogna riconoscere che il problema non era Liverani. Saluti Orlando. Grazie Orlando del tuo messaggio, ne leggo ancora uno prima di andare con il nostro ospite che è già in linea. Ora è chiaro che in estate D'Aversa aveva capito che senza Innesti questa squadra non la salva nemmeno il Padre Eterno. Ora resta da capire se in questa settimana si, tra virgolette, sveglia il DS. Grazie Cristian, questi sono i messaggi, insomma il tono dei tifosi del Parma è decisamente chiaro. Messaggi che proseguiranno credo per tutta la giornata, perché questa sera a raccoglierli ci sarà la truppa di Basport in una nuova puntata su 12 TV Parma, decisamente molto incandescente, molto delicata. Buon pomeriggio ancora, lo ritroviamo come tutti i lunedì, Carlo Brugnoli, ciao.
Eccomi qui, ciao Beppe, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Il tono dei messaggi lo hai già capito, ma te lo aspettavi, non c'era bisogno che io ne leggessi qualcuno.
Sì, sì, è evidente che i tifosi insomma sono consapevoli che la situazione è molto delicata, per usare un eufemismo. 13 punti, 19 partite da giocare, quota salvezza a 37-38, quindi facendo due conti ci vogliono 24-25 punti in 19 partite, vuol dire più di un punto a partita. Riesce oggi a pensare che questa squadra possa ottenere più di un punto a partita, considerando che deve affrontare almeno 6 o 7 squadroni che sono lassù e con il pronostico sfavorevole? Insomma è una situazione complicata, lo ha ammesso lo stesso mister, che ieri sera ha lanciato l'ulteriore appello alla società per ottenere dei rinforzi. Io anche su questo ho, giusto che lui lo faccia, ma ho qualche dubbio, nel senso che non bisogna neanche sperare nell'effetto taumaturgico del mercato di gennaio, che sappiamo non aver mai garantito il potenziamento di una squadra o comunque alterato degli equilibri sia in alto che in basso, perché è un mercato, non a caso si chiama di riparazione, che ti offre poco, cioè una vetrina che espone poca merce e magari anche abbastanza costosa, quindi io non farei affidamento su questo. Tornerei alla partita di ieri sera.
Ti leggo questo messaggio perché sì. Immediato è arrivato. Brugnoli ha proprio ragione, il mercato di gennaio serve a tappare uno o due buchi, qui la falla è decisamente molto molto più grande.
Purtroppo sì, ma non è tanto una falla a livello tecnico, ma è una squadra che, l'abbiamo visto anche ieri sera, si sgonfia alla prima occasione sfortunata, cioè nel senso ha rischiato di andare in vantaggio, poi quel gol abbastanza fortunoso di Yoshida con l'assist involontario di Cornelius ha in qualche modo sgonfiato la squadra, perché poi non si è più espressa, perché anche nel secondo tempo abbiamo visto una reazione blanda, la Sampdoria ha controllato la partita agevolmente e alla fine ci troviamo con giocatori svuotati, io credo mentalmente, non fisicamente ma mentalmente svuotati, che arrivano e non a caso D'Aversa quest'estate aveva avvertito che in qualche modo il ciclo era finito, il ciclo della vecchia guardia, l'aveva fatto capire e non a caso se n'era andato proprio per quello, perché non insomma, la politica della società non era quella. Credo che oggi tutti i difetti di questa squadra vengano fuori in modo evidente e lampante. Non so come D'Aversa riuscirà, se riuscirà, e io me lo auguro ovviamente, a realizzare l'ennesima impresa. Ieri sera mi è parso, non l'ho mai visto così, soprattutto nelle immagini quando durante la partita, mi è parso quasi rassegnato. Lui ovviamente non lo dirà mai, ha detto sì, che lo sarà sempre fino alla fine. Però mi è parso veramente molto, ne sono
sicuro che lotterà fino alla fine, ma decisamente ieri questo passaggio che tu hai bene riassunto, lui lo ha capito, conosce i suoi ragazzi, perché alla fine ci aiuta anche Ranieri a capire l'analisi del match, perché adesso lo sentiremo. Lui dice il Parma gioca bene, poi lui da ex crociato assicura che il Parma si salverà, perché è vero, il Parma nei primi minuti ci ha fatto pensare bene, propositivo, più volte è andato al tiro, le conclusioni, poi dopo c'è il gol avversario, come tu giustamente dicevi, beh, in quel momento il Parma dice ok, è fatta, non ce la facciamo, è la solita storia. E no, purtroppo è questo passaggio che D'Aversa forse sente pesantemente influenzare la stagione. Sentiamo Ranieri, poi torno da te.
Sì, io sono molto soddisfatto della prova dei miei giocatori, anche se nel primo tempo abbiamo lasciato alcune palle gol che non dobbiamo lasciare. Ne avevamo parlato di stare sempre concentrati, sempre determinati, e quando c'era da far girare palla non si deve mai rischiare. Invece abbiamo rischiato e oggi Audero si è superato, sta facendo veramente un campionato ottimo il nostro portiere. Sì, siamo stati molto bravi poi a venirne fuori con azioni veloci in verticale, abbiamo fatto i due gol e nel secondo tempo siamo stati in controllo della gara. Loro naturalmente hanno provato in tutte le maniere di aprire un varco nella nostra difesa con tiri da lontano, con cross, ma siamo stati sempre molto attenti e magari in contropiede potevamo ancora far male. Però fare punti qua con questo Parma, perché io sono convinto che il Parma alla fine si salverà, è una vittoria importante per noi.
Dobbiamo continuare a lottare. Il Genoa l'anno scorso ha concluso il girone andata a 14 punti, uno in più di noi di quest'anno, e si è salvato a fine campionato. Forza Parma sempre. Grazie Daniele per questo messaggio. Noi tiferemo e continueremo a supportare la squadra sino alla fine, ma ovviamente io e Carlo stiamo semplicemente fotografando la situazione, Carlo.
Sì, situazione è questa. Intanto devi andare alla prossima Napoli, con un Napoli col dente avvelenato, il tiro è perso male a Verona e quindi rischi di vedere ulteriormente ampliato il divario da quelle che stanno sopra. Oggi bisogna fare la corsa su Torino e Cagliari, anche il Cagliari appunto non naviga in buonissime acque. Ieri il presidente Giulini ha confermato, ha rinnovato la fiducia a Di Francesco. Però su queste due squadre secondo me bisogna fare la corsa, perché le altre sono già a 5 punti e continuano, insomma, a macinare punti, anche un pareggio, anche una, come l'Udinese con l'Inter, cioè anche strappato con le unghie e con i denti, ma insomma vediamo squadre con un atteggiamento diverso. Ieri nel secondo tempo abbiamo visto un Parma spento. E ieri era un crocevia decisivo per questo campionato, perché se avessi vinto ieri, se il Parma avesse vinto ieri, insomma saremmo andati appena appena sopra, e anche per il morale e l'autostima sarebbe stato insomma una motivazione importante. Invece non l'abbiamo vista tutta questa ferocia agonistica che aspettavamo. Abbiamo visto una squadra che ha tentato di abbozzare qualche azione, ma in realtà poi non si è mai o quasi mai resa pericolosa. C'è il problema poi dell'attacco, cioè non segna nessuno.
Sì. Giorgio da Sant'Ilario ci scrive, poi ti faccio ancora fare una considerazione: non bisogna mollare, il Parma ha tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza, i se e i ma ora non contano, massimo impegno e con gli innesti richiesti il condottiero D'Aversa riuscirà a mantenere la Serie A. Ne leggo uno sul fronte opposto, eccolo qui. Attenzione, io sono molto pessimista. Se nemmeno D'Aversa è riuscito a fare quella piccola rivoluzione psicologica che serve, allora la vedo male. In questo momento il Parma è anacronistico, giochicchia ma non riesce a tenere dal punto di vista dello spirito, e questo, sapendo che c'è D'Aversa, mi preoccupa molto. Se non ci riesce lui, puntini puntini, grazie. Queste sono varie analisi. Carlo, finisci pure.
Sì, sì, è proprio sulla tenuta mentale, lo dicevo prima. C'è anche questi gol presi nel finale, no? È successo con il Sassuolo, è successo con la Lazio in Coppa Italia. Denotano che la squadra non è sul pezzo per 95 minuti. Oggi, in questo campionato così incerto, nato con tutte le incognite legate al post-Covid, con la preparazione, come sappiamo, tutte cose già dette, insomma, che si sanno, con la preparazione molto ridotta, il mercato fatto, insomma, in due settimane, è evidente che bisogna fare, bisogna attingere a tutte le energie psicofisiche che la squadra ha. Deve stare sul pezzo per tutta la partita. Bisogna che Sacchi, che era ospite all'università qualche giorno fa, abbiamo sentito tutti questa interessante conferenza, dice: la vera squadra è quella che gioca e gioca per tutta la partita. Questo oggi al Parma manca, perché ha delle pause incomprensibili, si rilassa, non ha l'atteggiamento giusto, non entra in campo con come si dice, per mangiare l'erba, no? Come si dice con un'espressione molto in voga. È così, e quindi dobbiamo sperare che ci sia, come dire, un'inversione di tendenza che oggi è difficile vedere, però tutto potrebbe cambiare, perché magari una vittoria ti cambia la stagione, nel senso che ti dà poi l'abbrivio per arrivare,
sì,
al terzo
e vale, traguardo. E vale forse più di un po' di sedute dello psicologo. Allora, tutti temi caldissimi che questa sera riuscirai a esplicitare in modo davvero più articolato con i tuoi ospiti, ore 21, con te e Ilaria Notari, e chi c'è anche con te?
Avremo anche, stasera avremo il presidente del centro di coordinamento del Parma Club, che è Angelo Manfredini, anche per ascoltare un po' il polso dei tifosi, che in questo momento, insomma, sta avendo molte, molte pulsazioni, vuol dire, è un battito molto ritmato. Poi avremo Stefano Frizzeri, avremo in collegamento Daniele Longo, che è un esperto di calciomercato, per parlare delle ultime, ancora Gianni Barone, insomma, Nicolo Patta. Avremo tanti ospiti, aspettiamo soprattutto tanti messaggi da parte dei tifosi, perché poi la trasmissione la fanno loro, come dico sempre, no? Quindi stasera credo che ne arriveranno tanti, e quindi vi aspettiamo alle
20. Non sbagli sicuramente, visto quello che sta arrivando anche durante questa oretta insieme al Parma qui su Radio Parma. Buon lavoro Carlo, e in bocca al lupo per questa sera.
Grazie Beppe, buon pomeriggio.
Qualche messaggio ancora. In tre settimane di mercato sono arrivate solo due terzini, che forse non servono neanche. Mi sembra che ci sia molta confusione su quali giocatori prendere. Grazie per il messaggio, attenzione, non c'è confusione, c'è il fatto che il mercato di gennaio sempre si chiude. Nelle ultime ore il Parma avrebbe avuto bisogno di fare trattative prime, questo non si riesce mai a fare, perché si cerca a gennaio di monetizzare, e poi i giocatori non vengono lasciati volentieri se non sino alla fine, perché vedete Conti alla fine è servito anche al Milan, che l'ha utilizzato pochi giorni, poche ore prima di cederlo al Parma. Altri messaggi, più volte si è sentito: se ci salviamo il futuro sarà luminoso, non è il momento che voi giornalisti chiedete il significato di queste affermazioni. L'anno prossimo in B ci sarà un progetto, siamo destinati all'estinzione? Grazie. Allora, rispondo a questo messaggio con alcune considerazioni, poi andiamo in musica. Le considerazioni sono: Kraus ha presentato un progetto di ampliamento dello stadio al Parma Calcio, al Comune di Parma, pardon. Ha inviato la richiesta di progetti a 5 studi di architettura, quindi vuol dire che per lui l'idea di Parma va avanti, non si ferma, la programmazione c'è, sta acquistando giocatori sul mercato, Conti è stato acquistato con obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma insomma non ci sono pericoli che la nuova proprietà scappi via se nel caso il Parma dovesse retrocedere. Noi però non dobbiamo retrocedere, ma comunque sul fronte societario siamo tranquilli. Questo va assolutamente sottolineato. Il discorso dello stadio è significativo di come la presidenza di Kraus faccia sul serio, al di là di quello che può capitare, ma ripeto, speriamo non capiti, alla fine di questa stagione. Un po' di musica, poi torniamo in diretta con Palla in Tribuna.
Sulle mie è cresciuto troppo in fretta questo nostro amore.
Quattordici e trentuno, sempre in diretta qui su Radio Parma. D'Aversa ha già fatto vedere qualcosa, diamoli coraggio, fiducia, ci riuscirà. Questo ci scrive Giorgio. Altro messaggio di Claudio: il Parma era partito bene, se avesse segnato subito staremmo a commentare un'altra partita, ma come al solito due incredibili errori di Cornelius, che è l'ombra di se stesso, ed Hernani, ci hanno fatto sciogliere come neve al sole. Con soli 13 punti siamo in B al 95%, e quale rinforzo aspettarsi con questa situazione? Non viene nessuno di un certo valore. Attenzione, c'è una solidità economica della società in un calcio che, insomma, di soldi ne fa girare pochi. Qualcuno può anche scegliere il Parma, anche se in una situazione delicata. Queste alcune considerazioni. Grazie ancora per i tanti vostri messaggi. Avete fatto tante volte nei vostri sms WhatsApp al 333-9200-170 l'analisi della partita. La fa per noi anche Alberto Rugolotto. Sentiamo.
Le disattenzioni, gli errori, la sfortuna, ma anche la coperta troppo corta, l'assenza di alternative in panchina. tanti motivi, come spesso succede, dietro la crisi del Parma, che si scioglie di fronte al pallo di Gervinho e soprattutto all'1-2 micidiale di Yoshida e Keita, un carico psicologico gravato dalla traversa di Kuzka prima dell'intervallo e dall'occasione sciupata di testa da Grassi ad inizio ripresa. Ma il momento nero crociato va oltre gli episodi e la sceneggiatura della gara con la Samp, e sono i numeri a testimoniarlo in difesa e in attacco. Ben 19 gol subiti nelle ultime 9 gare in campionato, 7 partite di fila senza gol al Tardini, rete che in casa manca da fine ottobre. Il D'Aversa bis ha portato più consapevolezza nei propri mezzi, ma ancora nessun risultato, un pareggio e 2 sconfitte oltre al KO in Coppa. La strada appare in salita, ma la classifica non è ancora drammatica. Il Parma resta ad un punto dalla salvezza e dopo il Napoli, big con un Gattuso che oggi appare in bilico, ci sono 3 settimane fondamentali per invertire la rotta. Bologna e Udinese in casa, Spezia in trasferta, 3 scontri diretti spezzati solo dal match col Verona. Ma serve una svolta anche dal mercato. D'Aversa lo ha ribadito nel dopogara del Tardini. Per l'ultima settimana di trattative gli obiettivi sono un difensore centrale, un attaccante di qualità e gol, oltre, se ce ne saranno le opportunità, un centrocampista. In difesa la pista calda porta Fassio, davanti si tenta il talento Zirkzee e non si molla Cutrone. Intanto il Toro sarebbe tornato all'assalto per Kurtic.
Il Toro che torna all'assalto per Kurtic, Kurtic che tornerà a allenarsi con i compagni domani, riprendono domani gli allenamenti al centro sportivo di Collecchio in vista della sfida di domenica con il Napoli. Tema salvezza, sentiamo ancora Roberto D'Aversa su questo tema.
Già detto il giorno della presentazione, se noi pensiamo di ottenere la salvezza solo ed esclusivamente perché è tornato Roberto D'Aversa, commettiamo un grosso errore. Non basta, non bisogna dare la responsabilità del momento solo all'allenatore che c'era prima di me, perché se no non ne saltiamo fuori.
Non ne saltiamo fuori, se diamo la colpa solamente a Liverani, dice Roberto D'Aversa, forse ampliando anche la situazione anche a altri settori della società. Alla vigilia Roberto D'Aversa aveva dato indicazioni chiare sul mercato, poi ha dato qualche indicazione anche nel post partita, chiede di dare maggiore attenzione ai giocatori che stanno arrivando, che abbiano un curriculum di salute, che non abbiano degli infortuni. Questo è quello che chiede Roberto D'Aversa, ma ahimè sul mercato è davvero molto difficile operare anche in questa settimana. Ricordo che per quanto riguarda il calciomercato ne parleremo mercoledì su 12 TV Parma, puntata numero 3 di calciomercato alle 21.30 con Marco Balestrazzi. Lì faremo il punto della situazione davvero a poche ore dal termine delle trattative. Ora invece pubblicità.
Palla in tribuna.
Mario, prendi la curva a gomito, che bello sta nevicando.
Con Renault Service qualsiasi viaggio sarà più sereno. Vai su Renault.it e scopri le offerte di manutenzione dedicate all'inverno. Calcola il preventivo e prendi comodamente un appuntamento online. Le nostre officine ti garantiscono la massima sicurezza e in più autosostitutiva gratuita in caso di manutenzione programmata e ricambi originali. Info, condizioni, limitazioni ed esclusioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14.37, do una notizia di servizio perché mi sono arrivati un paio di messaggi di persone, amici, ascoltatori, telespettatori che non riescono a vedere in questi momenti 12 TV Parma. Allora, lo diciamo in radio, abbiamo un problema tecnico che stiamo risolvendo, forse ancora per qualche ora avrete difficoltà a ricevere nel modo migliore il segnale di 12 TV Parma, siamo stati avvisati da tanti di voi, questo ci fa piacere, vuol dire che ci vedete e stiamo lavorando con i nostri tecnici. Torniamo a parlare del Parma, servirebbe davvero un arrivo big per l'attacco del Parma, siamo troppo leggeri lì davanti, non riusciamo più a segnare, questo è un gravissimo segnale del momento del Parma, ma poi grazie a lui ci tireremo un po' su il morale perché ci parlerà di un suo grande amico, ma prima lo coinvolgo sul momento del Parma. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi a Paolo Emilio Pacciani, redazione web di Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Giuseppe e a tutti i nostri radioascoltatori.
Come abbiamo detto, drammatico, momento nero, paura, hai qualche altro aggettivo per fotografare il momento del Parma?
Ma guarda, paura credo che ormai i tifosi del Parma, dopo essere stati in Serie D, non ce n'è altra in più perché le abbiamo viste ormai davvero di tutti i colori, quindi credo che anche nei momenti più bui i tifosi del Parma sappiano trovare la forza per andare avanti. Di sicuro è una situazione molto 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 delicata quella attuale, una situazione dalla quale secondo me se ne esce solo operando questa settimana sul mercato in maniera molto molto decisa.
Paolo, diciamo, ti danno in mano la chiave per prendere uno o due giocatori, perché poi insomma forse ne avremo bisogno di più, tu dove agiresti subito? In che reparto?
Guarda, secondo me andavano fatti quattro acquisti in maniera proprio indispensabile. Uno è stato fatto, che è quello del terzino destro, è stato preso Conti. Ne restano minimo altri tre, e cioè un terzino di fascia sinistra, un regista, perché Parma non ha il regista, e un attaccante sicuramente. Abbiamo due attaccanti che insieme non hanno fatto neanche un gol, e questo credo che sia purtroppo indice di una gravità non indifferente. Adesso non dico che la colpa sia soltanto loro, sicuramente non gli arrivano palle giocabili, tutto quello che vuoi, però non è assolutamente pensabile di potersi salvare senza fare gol, oltre che ovviamente cercare di evitare di prenderli, cosa che invece al Parma non riesce quest'anno.
Resta con noi, fotografia del momento, sentiamo ancora un passaggio della conferenza stampa di Roberto D'Aversa perché è molto interessante.
Quando sono arrivato abbiamo fatto delle buone prestazioni perché contro il Sassuolo comunque avremmo meritato di vincere. Oggi perlomeno, ripeto, il primo tempo ci siamo trovati sotto di due gol non meritando questo risultato passivo. È chiaro che bisogna ragionare sui motivi per cui non riusciamo magari a vincere la partita. Non mi piace commentare il fatto di non guardare la posizione di classifica. La posizione di classifica va guardata perché è una squadra che deve giocare per salvarsi e deve giocare con il coltello fra i denti per cercare di portare anche nelle difficoltà, se c'è da portare un punto a casa, un punto a casa. Quindi in questo momento l'unica cosa a cui dobbiamo pensare è proprio nella posizione di classifica per farci capire che c'è da lavorare, da migliorare l'aspetto fisico, di questo non ho paura, ma l'aspetto mentale è bene che si migliori immediatamente.
La mente, ma anche il fisico in questo momento è deficitario.
Sì, decisamente. Decisamente la squadra è oggettivamente mal preparata, perché vediamo che tutti questi gol che abbiamo preso negli ultimi minuti non sono un caso, non possono essere un caso. Tutti questi infortuni che continuano ad arrivare sono in maniera molto evidente lo specchio di una situazione che non funziona. Io condivido in pieno le parole di D'Aversa, così come ha sottolineato lui, bisogna assolutamente operare sul mercato perché così com'è la situazione non è sostenibile.
Sentiamo adesso il tecnico della Samp Ranieri perché fa una considerazione sulla passata stagione. Io cerco di prenderci un po' di ottimismo su questa considerazione, perché dice nessuno si può considerare in questo momento né spacciato né salvo. Sentiamolo, poi torno a te Paolo.
Io vorrei ricordare, mi state parlando dell'Europa e tutto, sì è tutto molto bello, ma io sono un uomo pratico, sono un allenatore pratico. L'anno scorso il Parma al girone d'andata aveva girato a 27 punti. Noi siamo venuti qui, mi sembra mancavano 5 partite, abbiamo vinto qui, noi ci siamo salvati con quella partita e il Parma no, con 27 punti all'attivo, per cui testa bassa e pedalare forte.
Belle parole quelle di Ranieri, testa bassa e pedalare va bene per tutti, però mi pare significativa la considerazione del tecnico della Sampdoria.
Certo, ma Ranieri è un uomo di grande esperienza, oltre che di grande intelligenza, non racconta fandoni, non racconta chiacchiere, le cose stanno così, c'è poco da fare.
Adesso ti faccio sentire la voce di un tuo amico, perché dobbiamo in questo lunedì difficile tirarsi un po' su di morale, e chi meglio di te ci può aiutare a parlare di questa grande impresa che ha messo a segno questa persona che parla adesso?
Es mérito de los chicos, estos chicos, como dije, estos chicos para la gente de Varela se volvieron inmortales. Esto es algo muy grande, y eso hay que agradecerle a la gente de Varela, que bueno, por el tema pandemia no se podía acercar, pero siempre estuvo muy cerca de nosotros.
Hernán Crespo, que ha vinto un grandísimo trofeo en Sudamérica, messaggio che sicuramente gli avrei già mandato, ma raccontaci un po' questa impresa del tuo amico Hernán Crespo.
Sì, in effetti con Erdogan ci sentiamo, e stamattina la prima cosa che ho fatto è stata quella di mandargli le congratulazioni. Non ha ancora risposto perché ci avrà secondo me migliaia di messaggi.
Beh, secondo me deve però verificarli tutti, perché ne avrà centinaia, forse gli hanno anche il telefono, chissà, forse è finito in mezzo a una bottiglia di champagne per la vittoria di questa coppa incredibile.
Sono molto felice per Erna, che aveva iniziato la sua carriera da allenatore in maniera non bella, aveva avuto una buona esperienza a Parma con la Primavera, a Modena invece le cose non erano andate come sperava, e adesso invece sta togliendosi delle belle soddisfazioni con un club molto molto piccolo. Ricordiamo, questo Defensa e Justicia non aveva vinto assolutamente niente fino ad adesso, e quindi è giusto che possa celebrare e festeggiare nella maniera migliore, perché è un risultato al di là di ogni immaginazione, ovviamente.
Ma è incredibile come davvero sia arrivato questo trofeo, che è l'Europa League del nostro continente, per capirsi, la Coppa Sudamericana, il secondo titolo più importante del Sud America, del calcio sudamericano, con una società di seconda fascia, se non addirittura di terza fascia nel campionato argentino.
Sì, proprio una squadra che non ambiva, non poteva ambire a traguardi così importanti, che invece Crespo è stato capace di portare a questo successo veramente insperato, davvero.
E subito arrivano i messaggi. Paolo Emilio Pacciani: quando è che Hernán ti dirà che va a River? Tanto ci va prima o poi.
Ma quello che si stanno chiedendo e dicendo un po' tutti in Argentina, lo hanno chiesto anche a lui, che giustamente ha rischiato di rispondere.
Beh, perché ci mancherebbe altro.
In questo momento, dice giustamente, tutto deve passare dalla Defensa Justicia, che è la sua squadra attuale. Lui è un serissimo professionista, quindi giusto così. Poi vedremo, chissà, nella vita. Quale sorpresa c'è?
E qui infatti chiedono: ma in Italia, non dico al Parma perché dobbiamo tenerci stretto d'Aversa, ma in Italia avrebbe di nuovo spazio il 4-4-2 di Crespo?
Ma sai, dipende sempre dagli interpreti. Io credo che i bravi allenatori siano quelli che riescono a far giocare la squadra al meglio in base alle caratteristiche dei propri giocatori, e quindi tutto dipende dagli interpreti che hai a disposizione. Perché no, potrebbe anche funzionare se hai i giocatori per poterlo fare.
E a noi ci fa molto piacere questa vittoria, perché Hernán Crespo, oltre ad essere un campione infinito, è anche un grande uomo.
Sicuramente, sì, certo, al quale tutta Parma è rimasta legata.
Grazie Paolo Emilio Pacciani, redazione web di Gazzetta di Parma, anche per questo ricordo, ci sta.
Grazie a voi.
Allora, abbiamo anche celebrato Hernán Crespo, vi ricordo, ha vinto la Coppa Sudamericana con il Defensa e Giustizia, Difesa e Giustizia, il nome di un club davvero molto originale. Questo è quanto successo. Abbiamo sentito prima l'analisi sul Parma. Torneremo dopo la musica a fare il punto sulla Serie A, perché non c'è solo il Parma, non c'è solo Sampdoria, ci sono anche altri risultati molto interessanti. Musica e poi torniamo e facciamo il quadro di questa giornata di campionato con Mauro Corno. Thank you.
Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so sure, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try.
La mia vita va avanti, dice Cecilia Krull in questa canzone. Beh, la vita deve andare avanti anche per il Parma e deve continuare a essere ancora più incisiva in questa seconda parte del campionato, perché è la salvezza, al di là delle considerazioni che abbiamo fatto in questa prima ora settimanale con Palla in Tribuna. Deve essere ancora più incisiva, perché la salvezza è quello che i tifosi del Parma ancora ambiscono, nonostante il momento difficile. Dal Parma ampliamo l'orizzonte, parliamo della Serie A con il Milan campione d'inverno, seguito dall'Inter, poi Roma, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio, Verona, Sassuolo. Mauro Corno, Sportal, ti aspettavi questa classifica? Buon pomeriggio prima di tutto.
Ciao, ciao a tutti. Ma in realtà i milanesi avevano una grandissima occasione, perché sai, questa Juventus ha le corde. E bisognava tenerla lontana, invece si sono fatti mangiare 3 punti il Milan e 2 punti l'Inter, in 2 impegni che sicuramente erano complicati. Con del Milan soprattutto si sapeva che Atalanta è una squadra fortissima, però se vuoi vincere lo scudetto è ovvio che è una gara casalinga, la devi portare a casa. L'Inter a Udine, insomma, doveva tornare con i 3 punti, e poi abbiamo assistito anche questa sceneggiata finale del duo Conte Oriali, che fa capire come ci sia tanta tanta tensione per motivi extra calcistici in casa dell'Inter.
È curioso, perché all'Inter rischia di esplodere tutto e sono secondi, alla Roma è già esploso qualcosa, pensiamo solamente a Dzeko che va in tribuna, e anche lì con Fonseca rischia di esplodere tutto. Il Milan prova a ricompattarsi con ovviamente anche le difficoltà, ma è arrivato Mandzukic, dietro c'è la Juventus e l'Atalanta che rischiano, facendo un cammino leggero, di recuperare le due esplosive. È curioso questo torneo.
Ma sì, indubbiamente, sai, io credo che la Juventus abbia proprio un problema strutturale. Io la butto lì, se io fossi un dirigente bianconero andrei a Barcellona, mi riprenderei Pjanic, perché manca assolutamente un giocatore del genere. Io credo che, se tu hai visto, ma anche i nostri amici ascoltatori hanno visto gli ultimi minuti Juventus-Napoli, si sono resi conto di come nessuno riuscisse a tenere la palla. La Juventus ha rischiato di buttare via una finale già vinta ed era già stata fortunata con il rigore di Insigne, perché negli ultimi minuti nessuno teneva la palla. Morata prendeva e si buttava avanti da solo. Manca uno che sappia equilibrare. Anche il primo quarto d'ora di ieri di Juventus-Bologna ha visto una Juventus non in grado di avere il dominio del centrocampo. Se pensiamo al centrocampo che ha avuto la Juventus negli ultimi anni, a partire da Pirlo, Pogba, Vidal, tutti i giocatori che comunque con caratteristiche diverse facevano la differenza, ora non c'è nessuno che tiene la palla, perché Arthur poi ieri l'ha messo. Io non sono un regista, sono una mezza punta, quindi comunque manca veramente un tassello. Se quel tassello verrà colmato, allora la Juve rischia veramente di vincere il 10° scudetto, anche per demeriti altrui.
Eh sì, i demeriti altrui. L'Atalanta, anche in questo caso, il caso Papu Gomez, eppure si fa un sol boccone del Milan.
Sì, ma tra l'altro è curiosa una cosa, perché molti sabato si sorprendevano perché le quote di tutti i betting europei e italiani davano l'Atalanta favorita, ma era tutto sommato plausibile come cosa, perché il Milan ha dei problemi nel reparto difensivo, appena perde un tassello, mancava Romagnoli, è stata costretta a varare una difesa nuova con il giovane Kalulu e Kjaer, insomma, quando di fronte l'Atalanta che dalla cintura in su fa veramente paura, ci può anche stare. È anche ovvio il ragionamento che facevamo prima: se tu devi vincere lo scudetto, devi comunque battere l'Atalanta in casa, per cui l'obiettivo è altissimo in questo momento anche per il Milan. Se no, ci si rassegna e si pensa ad una qualificazione del Champions League, che sarebbe importante, però sei campione d'inverno e sappiamo in Italia quanto conti anche a livello cabalistico questo traguardo intermedio.
Una settimana alla fine del mercato, succederà qualcosa o rischia di essere Mandzukic il nome più pesante, al di là di quello che poi saprà dare per il Milan?
Speriamo di no, perché se no vuol dire veramente che l'Inter ha dei grossissimi problemi, perché l'Inter ha tassativamente bisogno di un'alternativa a Lukaku. Abbiamo visto quanto è importante il gigante belga e soprattutto insomma, qui bisogna fare gli scongiuri per i nerazzurri, perché dovesse avere qualche problemino lui, l'Inter fa una fatica bestiale con gli attaccanti che poi ha a disposizione, perché non stiamo parlando di giocatorini, perché Lautaro Martinez è forte, Sanchez è forte, insomma è pur sempre Nino Maraviglia da 10 anni a questa parte, però ecco, l'Inter deve portare a casa un'alternativa a Lukaku, e se non dovesse farlo vuol dire che davvero c'è qualcosa che non funziona. Ecco, la Juve secondo me serve un regista, ma io non credo che facciano marci indietro, poi arriverà magari una punta low cost nel finale, perché anche la Juventus ha soltanto Morata come centravanti. Poi anche ieri abbiamo visto che Pirlo è voluto partire con una coppia d'attacco fantasmagorica, che è Kulusevski e Ronaldo. Quindi alla fiera io non lo so, io sono dell'idea che un centravanti serva sempre, se scendi in campo con zero allora a quel punto non ne prendi neanche due sul mercato, però ecco, credo serva sempre il punto di riferimento davanti. Abbiamo visto come è cambiato il Milan con Ibrahimovic, che è pur sempre Ibrahimovic, però ha dimostrato quanto serva. E Napoli, vedete quanto soffre senza Osimhen, che era la punta delegata per fare la differenza davanti. È rientrato ieri, ma a pochissimi minuti nelle gambe, con tutto quello che gli è successo in questi mesi.
Di tutto e di più. Vedremo se il Napoli riuscirà ad attendere Osimhen e darà tempo anche a Gattuso, visto che più che mai nell'occhio del ciclone.
Vedremo.
Grazie Mauro, come al solito, di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Mauro Corno, come al solito, per il quadro della Serie A. Pubblicità, poi torniamo.
Palla in tribuna.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 4201 918.
palla in tribuna. In studio Giuseppe Milano.
Siamo davvero in conclusione, io vi ringrazio per i tanti messaggi che ci avete mandato, quelli che non sono riuscito a leggere saranno proposti, riproposti questa sera in Bar Sport, vi ricordo alle ore 21 su 12 TV Parma torna il salotto del lunedì dedicato al calcio e la messaggistica è la stessa, il 333-9200-170 resta attivo, quindi continuate a scriverci, quello che non sono riuscito a leggere sarà a disposizione ovviamente di conduttori ospiti della trasmissione di questa sera. Siamo in chiusura, vi ricordo domani palla in tribuna come sempre alle ore 14 su Radio Parma, Bar Sport questa sera alle 21. C'è una novità interessante, troviamo anche in una giornata così difficile un'altra buona notizia assieme a quella di Hernan Crespo, quella che il settore giovanile del Parma Calcio riesce a riprendere l'attività in era Covid con difficoltà ma davvero con grande impegno, cerca il settore giovanile del Parma di riportare tutti i ragazzi in campo, ancora per molti non è possibile giocare, ma insomma è un primo passaggio con i test, non solo per la primavera che ha ripreso a giocare, ma anche per tutte le altre squadre. Un buon segnale perché ovviamente dal settore giovanile ci aspettiamo davvero tante cose, a partire dal presidente Kyle Crow. Sentiamo quindi in questa intervista realizzata da Gabriele Maio per il sito del Parma Calcio le parole del responsabile del settore giovanile Luca Piazzi. Io mi fermo qui, grazie a Simonetta Collini, ovviamente palla in tribuna torna domani, sempre alle ore 14. Ciao!
Speriamo che la curva dei contagi rimanga e ci dia possibilità di continuare, di non rifermarci nuovamente. Noi siamo molto attenti a queste dinamiche qua, anche la procedura riguardo al controllo di tutti i ragazzi è una procedura rigida che finora ci ha dato degli ottimi risultati, no? Nella gestione di tutti quanti i casi, però sappiamo adesso com'è. Con il discorso di quarantene e tutti questi aspetti qua legati al Covid poi diventa difficile portare avanti attività, quindi ci rendiamo conto che oltre ad essere attenti dobbiamo anche avere fortuna.
E infatti sono stati fatti proprio i tamponi nell'ultimo periodo, proprio seguendo le procedure di questo tipo, e vediamo appunto che tipo di ripresa potrà esserci, cioè, perché la speranza è che possano tornare anche le partite per questi ragazzi, perché ricordiamo che al momento è ripreso soltanto il campionato primavera.
Beh, penso che presto riprenderà l'attività agonistica, anche con le partite, quindi se parlate marzo, però abbiamo già programmato più di un'amichevole. E per quanto riguarda l'attività di base dovremmo avere un po' di più pazienza, penso. Però io penso che in quel range d'età lì già il potersi allenare e per gli aspetti ludici loro è molto importante, quindi credo che lo vivano in modo un po' diverso, no? Dall'attività agonistica, la mancanza delle partite, e ritengo che sia importante, perché poi comunque si parla dei ragazzi che sono fermi da quasi un anno, quindi probabilmente insomma non riprendendo avremmo fatto un grosso danno.